su tela e su carta.
Gentili amici, bentrovati da Laura De Luca. Chi ha detto che pittori e scultori hanno lasciato segni solo su tele, pale d'altare, blocchi di marmo o facciate di chiese? Spesso gli artisti hanno lasciato un volume prezioso di scritti, appunti, pagine di diario. Questo lo spunto della trasmissione odierna. Il nostro primo ospite è il pittore svizzero Paul Klee.
Bern, 27 aprile 1898. Si sieda e studi di più, mi ha detto il professore di matematica. Ma è cosa passata e dimenticata. Fuori in furia il primo temporale dell'anno. Un fresco vento di ponente mi accarezza e scompiglia i capelli umidici. Porta profumo di timo e fischi di locomotiva. La natura mi ama. Essa mi conforta e mi colma di promesse. In giornate come questa sono immune. Un risolino sul volto, un più libero riso in me, una canzoncina nell'anima, fischiettando, cinguettando, mi butto sul letto, mi sgranchisco le membra, custodisco la forza assopita. Mi porti la vita ovunque voglia, credo in me.
Era evidentemente un bravo scolaro, Paul Klee, ma era uno scolaro molto filosofo. Siamo davanti a un suo quadro e, come di fronte a molti capolavori dell'arte contemporanea, si ha la sensazione di trovarsi di fronte al disegno di un bambino. Leggiamo ancora dai suoi diari.
Un sogno. Sono in visita da un mago nel suo giardino. Vi è una panca, tutta di rosa e cremisi. Mi invita a sedermi. Vorrei farlo, ma non ci riesco. Nello sforzo il mio corpo è in una posizione penosa. Egli invece si siede senza batter ciglio. Alla finestra di fronte appare la figlia del mago. Levo lo sguardo a lei con un sorriso imbarazzato. Sdegnata, chiude di colpo la finestra, ma vedo poi che sta a guardarmi tranquilla dietro le tendine. In sogno tornano spesso episodi che ci hanno sorpreso e dato istante di imbarazzo. Per lo più sono cose da nulla. Le grandi impressioni in cui ci si è saputi dominare rimangono lontane.
Le cose da nulla sembrano ispirare costantemente le opere di Paul Klee.
Sembra che il soggetto dei miei quadri vada semplificandosi. Ho abbozzato un incontro. Due uomini si sono appena incontrati. Uno di essi, con le mani in tasca, proseguendo il cammino, si volta a guardare l'altro.
Paul Klee era figlio di un musicista svizzero e a lungo rimase incerto fra le due arti, quella paterna e quella che gli urgeva nella mano. Alla fine si decise.
Voglio osare lo studio della pittura.
Erano in molti in Europa che negli anni a cavallo fra l'Otto e il Novecento usavano questo stesso studio, finendo poi di fatto per rivoluzionare i linguaggi artistici della tradizione. Il primo a dare il via al nuovo corso era stato, dalla inquieta e vivace Francia, Paul Cézanne. Ma l'espressione figurativa procedeva ovunque, a larghi passi, verso l'astrazione. I cubisti iniziavano a rifiutare l'imitazione della natura. I futuristi programmavano di ispirarsi alla meccanizzazione della vita moderna, le grandi fabbriche, le prime automobili, l'elettricità, la velocità. Sugli artisti sembrava insomma incombere il compito di interpretare le grandiose trasformazioni dei tempi nuovi.
Quante cose deve essere l'artista, poeta, scienziato, filosofo.
Klee aveva iniziato come incisore dalla sua Berna, avvicinandosi poi pian piano anche alla pittura. Gli esordi sono duri. Non riesce a vendere neppure un quadro e la famiglia si sostiene con le lezioni di piano della moglie. Gradatamente Paul si inserisce in quelle effervescenze di inizio secolo, entrando in contatto con i suoi più affermati colleghi: Arp, Kandinsky, Van Gogh, Picasso, Braque. Paul si guarda intorno, osserva, confronta.
Van Gogh mi sembra attuale. Penso a Vincent nelle sue lettere. La natura non è poi tanto trascurabile. Non è il caso di parlare di sapore di terra, che non è il sapore genuino. Peccato che il primo Van Gogh sia così bello come uomo e meno valido come pittore, e che il meraviglioso artista della maturità sia un uomo spacciato. Si dovrebbe poter trovare uno stato intermedio fra questi estremi. Allora varrebbe la pena di essere noi stessi. Del resto, esco ben deciso, nonostante la neve, e benché senta freddo, molto freddo, mi metto lì e lavoro. Poca cosa in confronto alla ricchezza della natura che mi circonda, ma molto poi fra le pareti domestiche in confronto alla povertà e semplicità della vita di una famigliola borghese. Talvolta mi affascina il tono dei colori, ma poi non mi sento la forza e la decisione di afferrarlo. Dicembre 1903. L'aver imparato in Italia a comprendere le opere architettoniche mi è stato subito di grande vantaggio. Benché si tratti di costruzioni erette per uno scopo pratico, l'arte è qui di una purezza più uniforme che in qualsiasi altra forma sua. La loro struttura spaziale è stata per me un insegnamento utilissimo. Affermo ciò da un punto di vista puramente formale, poiché vedo le cose con estrema semplicità, quella semplicità che è necessaria premessa a una preparazione d'ordine superiore. Data l'evidente possibilità di calcolare i reciproci rapporti di singole parti, l'opera architettonica è per l'inesperto principiante una scuola più rapida che non i quadri o la natura. Però, una volta che si è compreso l'elemento numerico del concetto di organismo, lo studio della natura procede più spedito e con maggiore esattezza. Naturalmente, in seguito alla sua infinita varietà e ricchezza, i risultati sono più proficui. L'iniziale disorientamento di fronte alla natura si spiega con ciò che si comincia con lo scorgerne soltanto le ultime ramificazioni, senza risalire alla radice. Una volta però che uno se ne sia reso conto, può riconoscere anche nella più lontana fogliolina la manifestazione dell'unica legge che regola il tutto e trarne vantaggio.
Le personali osservazioni, unite a frequenti viaggi di studio in Italia, in Germania e in Tunisia, guadagnano anche a Paul Klee la rivelazione decisiva.
Il colore mi ha preso. Siamo una sola cosa, io e il colore. Sono pittore.
È Ed eccoci dunque di fronte al pittore e al suo colore, di fronte ai suoi quadrati magici, alle sue piccole cose tradotte in forme semplici, tinte accese, linee taglienti. Siamo di fronte a un suo quadro del 1934. Egli lo intitola Fioritura. La tela è piena di quadrati e rettangoli colorati, sapientemente disposti in quella che subito appare una non casuale irregolarità. Dadi, francobolli, coriandoli, petali di rose. Le forme sono di toni più accesi all'interno del quadro, di toni più spenti all'esterno, di dimensioni più piccole al centro, lievemente più grandi ai bordi. Il tratto, in contrasto con l'apparente rigidità delle forme, è squisitamente incerto, come compiuto nella beata incoscienza di un sogno o nell'indolenza di un ricordo d'infanzia. L'osservatore supponente e distratto commenta: «Ma chiunque potrebbe fare un dipinto così, anche un bambino?» Tutto al contrario, si comprende subito che la disposizione delle forme geometriche è frutto di un sapiente esame e risultato di un millimetrico studio di composizione. Ogni cosa, grazie a Paul, è al suo posto. Ciò che scaturisce dall'insieme dei suoi quadrati colorati è così un misterioso senso di armonico movimento, enigmaticamente simile all'astrazione di una spirale di fiori, esattamente come l'autore voleva, dando proprio quel titolo, e nello stesso tempo così vicino a una musica. Ogni cosa, allora, pur nella sua astrazione, appare veramente al suo posto.
Astrazione. Il freddo romanticismo di questo stile senza pathos è inaudito. Quanto più è spaventoso questo mondo, come oggi, tanto più astratta è l'arte, mentre un mondo felice produce un'arte dell'aldiqua. Oggi è il passaggio dall'ieri. Nel grande serbatoio delle forme giacciono macerie a cui in parte teniamo ancora. Esse offrono la materia all'astrazione. Un campo di falsi valori per farne cristalli impuri. Così stanno oggi le cose. Ma poi, una volta la drusa ha sanguinato. Credevo di morire, tutto intorno guerra e morte. Ma posso morire io, un cristallo?
Così astratto nei ricordi, così cristallino, continua a riempire tele di rettangoli, triangoli, colori. Ed ecco che da dentro una luna spuntano due piccole palme. Ecco uccelli gialli che camminano a testa in giù, aggrappati a una nuvola. Mondi geometrici che appaiono poi deliziosamente fantastici. Disegni di poche linee, ordinati come un'operazione matematica o come un pentagramma. L'attrazione per la musica, infatti, rimane in Klee costante.
Suoni da lontano. Un amico di buon mattino dietro il monte. Suoni di corni, smeraldi.
Concertista della domenica annota spessissimo le sue osservazioni da frequentatore del pentagramma.
Ci sono cascato una seconda volta, ma almeno in modo onorevole. Concerto del coro maschile di Berna. Il direttore, un asino con la criniera di leone. Un paio di giorni dopo, il professor Turlings mi trascinò alla società del museo, un circolo maschile della più alta borghesia. Dovetti suonare alcuni trii con lui e col romanista Gauchat. Cibo e vino erano eccellenti. Ottobre 1903. Violento attacco d'angina. 4 giorni di alta febbre. Ho avuto le cure mediche di Lothmar. Non appena è stato di nuovo possibile, abbiamo costituito un quartetto d'archi per darci a orge musicali. Io primo violino, Moyer secondo, Lothmar viola, Lewandowski, un dermatologo, violoncello. Tolstoi, Anna Karenina. Secondo concerto sinfonico. Serata dedicata a Schumann.
Ma i grandi artisti non possono limitarsi alle loro opere, ai loro divertimenti. Nella maturità, Klee viene invitato a tenere lezioni. Diviene così insegnante, prima a Weimar, poi a Düsseldorf. Momentanea consolazione, prima della bufera. Negli anni 30, Paul vedrà le sue opere esposte a Monaco nella mostra organizzata dai nazisti sulla cosiddetta arte degenerata. Altri suoi quadri verranno sequestrati e svenduti. Sconfitte apparenti, che solo oggi la storia consente di leggere come riconoscimenti al genio.
Ho raggiunto l'isola. Assai più lontano va il mio sguardo. Ho vinto il mare in tempesta, senza placare. La bufera continua. Vacillerà il mio monte più alto. È ammutolito il canto di guerra delle onde. Il mondo è un'umida tomba, uno squallido deserto. Si esaurisce la luce. Oscurità è la fine di ogni cosa. Nel giorno si rinnova la vita. Incomba pure la notte. Prima che ci ghermisca, combatteremo virilmente. Preceda la vita.
Eccola la vita e l'arte di Paul Klee. Occhi isolati che spiano dalla tela, forme contorte di corpi umani, ingenue e insieme rivoluzionarie, panorami su infinite scale di colore, città sbilenche con soli di fuoco all'orizzonte, profili dolcissimi di animali, essenziali nella sintesi delle loro membra disarticolate. Questa è la semplicità colorata di Klee, poeta di un'infanzia adulta, cercatore di Dio.
Uccello che canti, capriolo che salti, fiore sulla roccia, nel mare il siluro, nel terreno il verme, aiutate a costruire la torre verso Dio. Qual silenzio una luce nel profondo, da incerta fonte, splende qualcosa, non da qui, non da me, ma da Dio, seppur eco soltanto, soltanto riflesso di Dio, ma vicinanza di Dio. Gocce dal profondo, luce solitaria. Chi mai dormì ed ebbe sospeso il respiro, colui nel principio la fine trovò la via.
Lo scolaro Paul Klee di Berna, che si lasciava riprendere dal professore di matematica, ci lascia, pur nel campo dei falsi valori, dei cristalli impuri, come abbiamo sentito egli li definiva, una lezione unica di forza e una testimonianza di autentico ottimismo.
Ho cominciato una nuova vita e questa volta riesco. Assai in basso ero sceso, tutto, pensavo, mi era lecito a provare le mie forze. Sudicio dissoluto, sono stato al ballo dei buffoni. L'orrore provato vedendo la mia miseria mi ha scosso. L'amore della Vergine mi ha affrancato, il bacio della donna amatissima tolto a ogni pena. Voglio diventare serio e migliore, voglio lavorare, diventare un buon artista, imparare anche la scultura. Mi sarà diviatico pensare che forse non mi manca del tutto il talento.
Perché abbiamo parlato, o meglio fatto parlare, Paul Klee? Perché abbiamo raccontato di un artista di questo secolo? Perché, come si legge nel messaggio agli artisti stilato dai padri conciliari al termine del Vaticano II,
questo mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza per non oscurarsi nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che mette la gioia nel cuore degli uomini, è il frutto prezioso che resiste all'usura del tempo, che unisce le generazioni e le congiunge nell'ammirazione. E ciò, cari artisti, grazie alle vostre mani.
Cari amici, ci congediamo qui. La voce di Paul Klee era di Emilio Cappuccio. Abbiamo letto pagine dai suoi diari che sono editi in Italia da Il Saggiatore. Il brano cantato che abbiamo ascoltato in chiusura era una poesia di Paul Éluard musicata da Francis Poulenc e dedicata proprio a Paul Klee. Ecco il testo. Sulla salita fatale il viaggiatore approfitta del favore del giorno, ghiacciata e senza pietre, e gli occhi blu pieni d'amore scoprono la sua stagione che porta a tutte le dita grandi astri come anelli. Sulla spiaggia il mare ha lasciato le sue orecchie e la sabbia scavata il posto per un bel crimine. Il supplizio è più duro per il boia che per la vittima. I coltelli sono segni e le pallottole lacrime. Abbiamo ascoltato anche musiche di Alfred Schnicke, Eric Satie, Gabriel Fauré, Alfredo Casella, Edgar Varese, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Anton Webern, Ottorino Respighi.
Parliamo dei monasteri. E dei monaci.
Quando Salomè, dopo la danza,
John Winston Lennon nasce il 9 ottobre del 1940 a Liverpool.
A Liverpool avevamo fatto soltanto spettacoli di un'ora e facevamo soltanto...
Oh Signore, io sono servo tuo. Io sono servo tuo.
Sultano! Sultano, voglio parlarti!
Il sole era sceso al livello degli alberi più alti.
Teatro radiofonico.
Documentari.
Monografie.
Personaggi.
Itinerari storici.
Viaggi virtuali.
Riletture.
Dalla storia della Chiesa all'itinerario della Via Francigena.
Dalle vicende degli anni santi a ritratti di grandi musicisti e di grandi pittori.
Musica, letteratura e attualità.
Storia e magistero.
Grandi autori.
Grandi voci.
Grandi temi.
Il meglio di pagine e fogli in CD.
Per informazioni.
Radio Vaticana, Ufficio Promozione e Sviluppo.